Stasera preghiamo il salmo d'inizio, il salmo ottavo. Dove si parla dell'uomo che è al centro dell'attenzione di Dio. Dio vuole la realizzazione dell'uomo. Dio ama l'uomo perdutamente, tanto da perdere se stesso. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardi il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate.
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? E il figlio dell'uomo perché te ne curi?
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutti i greci e gli armenti, tutte le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
La grandezza dell'uomo è riconosciuta da Dio e, direi, curata da Dio. Si tratta di capire, cercheremo di capirlo sulla base del Vangelo, come si realizzi la grandezza dell'uomo, in certo senso il primato dell'uomo.
Nel brano della volta scorsa, vi ricordate, Gesù ha compiuto un esorcismo che continuerà tutta la seconda parte del Vangelo, continua tuttora, perché è l'azione di Dio per liberarci da questo spirito sordo e muto che ci prende, ci scuote, ci contorce, che fa così per rovinarci fin dall'infanzia. E abbiamo assistito a questo gesto della potenza di Dio che manifesta la sua volontà, appunto, che siamo liberati da questo spirito e possiamo recuperare tutta la nostra integrità. E quindi Gesù affronta e vince questo spirito che i discepoli non erano riusciti a piegare, a tirar fuori, a cacciare da questo bambino, e perché a loro volta, come si dimostrerà appunto nel brano di oggi, ne sono posseduti. Allora questo brano appunto ci spiega il perché di questa impossibilità e ci spiega però anche il rimedio. La parola di Dio contenuta nelle scritture è sempre una buona notizia, che se svela il male però ne fa vedere anche la possibilità di superamento. Quindi assistiamo a un altro confronto tra Gesù e il nemico che è in noi, confronto tra due modi di pensare a Dio, due modi di immaginare o di pensare alla salvezza. Ecco, il male viene allo scoperto davanti a Gesù, ma Gesù lo svela, ma anche lo guarisce. È una guarigione che appunto al termine del Vangelo vedremo quanto gli costa la sua vita, che però dona volentieri, perché anche noi possiamo avere questa vita. Di fronte alla cocciutaggine dei discepoli, che è anche la nostra resistenza a lui, possiamo forse dire ma come è possibile, oppure come il padre, no, dell'episodio della volta scorsa, che dice ma se puoi far qualcosa. Ricordate cosa ha risposto Gesù? Se posso, ma tutto è possibile a chi crede. Possiamo leggere il testo.
Il testo del Vangelo è Marco capitolo 9, nono, 30-37. Leggo. E usciti di là attraversavano la Galilea, e non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli, diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mano di uomini, e lo uccideranno, e ucciso dopo tre giorni risorgerà. Ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarle. E vennero a Cafarnao, e arrivato in casa li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via? Ma essi tacevano. Tra loro infatti avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Egli, sedendosi, chiamò i dodici e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. E prendendo un bambino lo mise in mezzo a loro e, presolo in braccio, disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
I discepoli discutevano: ma chi è il più grande? C'è una discussione, come abbiamo visto altre volte, una discussione è sempre un questionare, non è una cosa accademica, una discussione appunto così puramente così intellettuale, per uno scopo così, una specie di certame così, ma è sempre una contesa, potremmo dire è un litigare, e qui il litigio è particolarmente giustificato perché si tratta di stabilire chi è il più grande. Ogni volta che si vogliono fare delle classifiche, appunto, si mette a confronto delle persone, ma questo confronto è anche uno scontro. Ecco, per stabilire chi vince una partita di calcio si confrontano due squadre che lottano con tutte le loro capacità, oppure con campione di qualcosa, è sempre il risultato di uno scontro, di un predominio sugli altri. E quindi è questo affannarsi per arrivare sopra gli altri, ci ricorda appunto questo scuotimento, questo agitarsi, questo essere buttati nel fuoco e nell'acqua dell'episodio precedente. Quindi è una discussione su qualcosa che non ci fa bene. E ci sono due verbi, due espressioni in questo testo che abbiamo ascoltato. Uno è all'inizio, quando Gesù dice appunto al versetto 31 che il figlio dell'uomo è consegnato, quindi dice questo verbo consegnare, che vuol dire come prendere un collo, prendere una cassa, prendere un oggetto che è in balia di questi trasportatori e portarlo di qua o di là. E poi c'è un'altra espressione invece che è al termine del secondo testo, è il verbo accogliere. Ecco, direi che possiamo tenere presente questi due verbi come appunto due realtà che sono uno il contrario dell'altro. Quindi Gesù che è consegnato per essere ucciso, e d'altra parte il bambino che viene accolto nella sua realtà profonda, della sua debolezza, della sua inconsistenza, ma che è accolto, non rifiutato, schiacciato. Ecco, tra queste due espressioni, in questi due verbi possiamo dire che colgono anche la contraddizione che sentiamo in noi tra bisogno dell'altro, della relazione, e la paura d'altra parte, o il rifiuto dell'altro, potremmo anche dire l'aspirazione, l'assoluta aspirazione a Dio, e la negazione, il rifiuto di Dio, che è visto come ostacolo a questa stessa realizzazione. Ecco, Gesù fa venire fuori questa difficoltà, e Gesù ci viene incontro nella difficoltà appunto a riconoscere e a vivere dentro questa contraddizione, e allora insegna, comincia a insegnare, cioè è un insegnamento, non è una cosa che così si capisce è già data, non è una qualcosa che così è un istinto già ben regolato, ci vuole ecco, qualcuno che ci aiuti, che ci inizi.
Passiamo al testo.
Sì.
sono praticamente un po' due le scene, due scene di un medesimo racconto. La prima si svolge lungo la strada, meglio potremmo dire il cammino di Gesù verso Gerusalemme, e la seconda invece è in casa. La prima dunque. E usciti di là attraversavano la Galilea e non voleva che alcuno lo sapesse.
Ecco, ricordate un po' la geografia di questo itinerario. Prima c'è stata la manifestazione di Gesù sul monte, la trasfigurazione, poi è sceso giù e lì ha trovato i discepoli alle prese con questo spirito sordo e muto che agitava questo ragazzo. Ecco, il ritorno al piano, il ritorno nella quotidianità. Adesso attraversa la Galilea e è in cammino verso Gerusalemme e non vuole viaggiare in incognito, vuole evitare ogni interferenza perché, come vediamo, ha qualcosa da fare di molto importante. Ecco, deve così dedicarsi alla formazione, all'istruzione dei suoi.
Ah, più che per ragioni tattiche, io leggo questo fatto che volesse restare in incognito, cioè che volesse passare inosservato, direi, proprio il tratto di uno stile. Con la presenza di Gesù nel quotidiano, si parla della Galilea, e sappiamo oramai che la Galilea significa un po' il quotidiano, l'ordinarietà della nostra esistenza. Ecco, direi che Gesù Cristo permea la nostra esistenza, nelle nostre vicende piccole, personali o più grandi, sociali, ecclesiali, permea senza un'apparenza appariscente, no? Conclamata, sonora, visibile. Davvero lui è il sale che dà sapore e non si vede, o il lievito anche che fermenta la pasta, ma non lo rilevi. Insegnava infatti i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo è consegnato in mano di uomini e lo uccideranno, e ucciso dopo tre giorni risorgerà.
Ecco, insegnava è un tempo, è un verbo all'imperfetto che, come vi ricordate altre volte abbiamo sottolineato, indica un'azione che continua. C'è un rapporto quindi continuo e anche un po' esclusivo tra Gesù e i suoi, Gesù che vuole camminare con loro, ecco, un rapporto maestro-discepolo, e il tema dell'insegnamento è quello che poi dirà, è la parola, e questa è la parola essenziale, cioè è il suo cammino a Gerusalemme, e quindi questo insegnamento è il confronto, avviene nel confronto tra questa parola, tra questa realtà e la vita. E la vita del discepolo. E Gesù enuncia il tema di questo insegnamento che poi sarà manifestato concretamente con la sua vita, dice il figlio dell'uomo, e questa è l'espressione con cui la tradizione degli israeliti designava questo personaggio risolutivo. Era questa espressione, voleva dire qualcuno che univa, metteva in relazione cielo e terra, mondo di Dio e mondo degli uomini, in una visione di riconciliazione, e questa riconciliazione avvenuta era evidentemente fonte di vita. Il figlio dell'uomo era anche qualcuno che realizzava un giudizio definitivo, cioè che avrebbe smascherato tutta, non solo l'infedeltà del popolo, ma anche il motivo profondo per guarirlo, la menzogna che tiene prigionieri della paura di Dio, che ci fa nemici gli uni degli altri. Ecco. E questo figlio dell'uomo, dice Gesù, viene per realizzare questo, ma cosa fa? Viene eliminato, consegnato, così preso, qualcuno in balia degli uomini, che lo elimineranno. E questo consegnare ricorda anche il tradimento, perché il verbo tradere in latino, che è simile a tradire, quindi è una presa, Gesù viene preso con inganno, viene tradito, e viene consegnato e poi ucciso. Quindi il destino di colui che è venuto a portare la vita, il giudizio finale, ecco, è di essere eliminato. E poi dice, ucciso, ecco, dopo tre giorni, proprio per questo potremmo dire, dopo tre giorni risorgerà. Quindi qui vuol dire che Dio non si lascia vincere dal nostro rifiuto e così ridà la vita, come la ridà a suo figlio, la ridà a tutti noi, cioè Dio non recede dalla sua volontà di creare, quindi di chiamare alla vita e di chiamare alla comunione con Lui. Quindi questo richiamare la vita, dare la vita al figlio dell'uomo, al suo Cristo, al suo inviato, ecco, non è stato un privilegio, ecco, un privilegio, un premio così dato a Gesù, ma è ciò che Dio vuol fare, che non lascia che la sua opera cada, ecco, nel nulla, venga distrutta, ma addirittura la ricrea. Quindi è come una ricreazione. Quindi il crocifisso, proprio perché è crocifisso, ecco, esalta questa, ecco, volontà di vita del Padre.
Versetto seguente: ma essi ignoravano la parola e temevano di interrogarlo.
Ecco, questo ignorare la parola ha tanti, così, non dico ha tanti significati, ma ecco, tanto sì, uno può dire ignoravano perché non l'hanno sentita, quindi erano sordi, ma questa sordità è una sordità del cuore, è il non volere ascoltare, e un ignorare che vuol dire non capire. Una parola, quindi una relazione, una offerta, appunto, di dialogo, quindi questo, qui dentro c'è tutto, c'è l'essere sordi, come abbiamo visto in senso, ecco, evangelico, c'è essere duri di cuore. Ignoravano la parola, quindi non ne volevano sapere, e la parola è questo annuncio. E forse era qualcosa che, sì, appunto, neanche non era questione di non recepire, quindi, ma è un rifiuto che rende sordi e duri di cuore, e temevano di interrogarlo addirittura. Vi ricordate che quando Gesù annuncia la passione, la prima volta c'è una reazione, no? Pietro si scalda così, comincia a protestare. Qui addirittura temono di parlare, non sanno rispondere, è un po' come a scuola quando non si sa rispondere all'interrogazione, impreparati, ma sono impreparati dentro di loro. Quindi dicevo che Pietro aveva reagito violentemente, ha detto no, non ti capita una cosa così, sta attento, adesso ti spiego io come devi fare per cavartela, perché se no va tutto a finire male. E qui invece c'è una rinuncia a farlo, quindi dice, come dire, con questo Gesù non si può ragionare, con questo Messia non si può ragionare, e quindi non c'è neanche più interessamento. E questa incomprensione è già un preludio dell'abbandono, quando qualcuno si addormenterà nell'orto degli ulivi e poi addirittura lo abbandoneranno, è già un preludio, appunto, di un rinnegamento di quello che accadrà alla fine, all'orto degli ulivi. È un po' quando, insomma, Gesù ci interessa fino a un certo, cioè ci interessa, e quando vediamo che c'è un'efficacia, ha una certa autorevolezza, spicca anche, una personalità che non passa inosservata, e capiamo che, insomma, da lui c'è qualcosa che arriva, c'è una certa pienezza di vita, una certa anche gioia, ecco. Però dopo, quando dici, ma da dove viene questa potenza? E quando si scopre che è una potenza di un amore che dà la vita, che si consegna, che si lascia uccidere, e allora qui siamo un po', ecco, non siamo più così d'accordo, diciamo, ma è possibile, ecco, che da qui venga la salvezza, non riusciamo ad accettare il perché e il come.
pensando a due osservazioni. La prima è circa il fatto di questo insegnamento previsione da parte di Gesù. È la seconda volta, la Bibbia di Gerusalemme viene segnato, seconda predizione, e saranno tre le predizioni secondo il Vangelo di Marco, la liturgia ambrosiana, con i tre chiedi a lei. Mi fa venire in mente che è una forma di supplica forse con cui la Chiesa, ripetendo la Chiesa di Marco, Pietro nella sua predicazione, Marco nella sua redazione, per tre volte ripete questo fatto perché il lettore lo capisca. E però il lettore, noi, gli ascoltatori, di allora come di adesso, non siamo capaci di comprendere. E allora, ecco, la seconda osservazione è circa questo fatto. Il fatto cioè che i discepoli ignorano la parola, temono addirittura di interrogarlo, poi nella terza predizione è ancora peggio. E questo lo ritengo un fatto più che interessante, direi che è evangelico. Cioè, è una buona notizia. Non perché sciaguratamente i discepoli non capiscono, il discepolo non capisce, ma per il fatto che pur non capendo il discepolo, pur temendo di domandare, non è rifiutato da Gesù. Questo è importante. Questo è molto importante. Ecco, noi non dobbiamo scoraggiarci assolutamente. Se la nostra condotta non cambia, se noi ci troviamo che siamo i soliti, ecco, quanto ha capacità di intendere, quanto ha capacità di volere, di realizzare. Siamo incoerenti. Ecco, potremmo dubitare, no, i discepoli, con il loro comportamento, in un certo senso, ci dicono non si stanca Gesù Cristo. Ecco, alla fine Gesù Cristo, tirandosi addietro i discepoli, alla fine riuscirà a entrare nella loro mente, smuovere il loro cuore, riconverte. Questo è il risultato a cui siamo condotti, perseveriamo. Passiamo alla seconda scena della casa. Vennero a Cafarnao, arrivati in casa, gli interrogava: di che cosa discutevate lungo la via?
Siamo in Galilea, siamo tornati a Cafarnao e siamo in casa. E a Cafarnao Gesù ha inaugurato il suo ministero. Vi ricordate al capitolo primo c'è tutta la descrizione di una giornata in cui Gesù entra nella sinagoga, il primo segno è guarire un posseduto dallo spirito immondo, e poi in quello stesso giorno guarisce la suocera di Pietro nella casa. Dunque c'è una guarigione che avviene nella sinagoga e anche nella casa. La casa ormai rappresenta e può il segno, l'immagine della Chiesa, della nuova comunità, e queste guarigioni di Gesù e questo insegnamento nella sinagoga, nella casa, dove si riscontrano poi le stesse situazioni, vuol dire appunto, ecco, che anche nella Chiesa, anche nell'ambito dei discepoli ci sono incomprensioni, ci sono delle febbri da guarire, ci sono, ecco, degli spiriti da cacciare. A Cafarnao Gesù nella sinagoga, appunto un giorno di sabato, guarisce un malato, e questo è il motivo per cui gli erodiani e i farisei, gli anziani, si misero d'accordo per farlo morire. Ecco, quindi è la città dove Gesù appunto si manifesta e dove già si vede la prospettiva, ecco, di tutta la sua azione e della sua passione anche. E dunque in casa li interrogava: di che cosa discutevate lungo la via, cioè qual era l'argomento del vostro, non solo delle vostre dispute, ma anche del vostro litigio, del vostro gridare. Quindi Gesù vuole smascherare, ecco, questo demonio sordo e muto, e allora dice, ma insomma, di che cosa, perché eravate, vi scaldavate tanto? Cosa c'era di così importante? E allora loro sono un po', ecco, sono reticenti, no? E noi sappiamo appunto che le discussioni sono sempre di quel tipo qui, ecco. Di vedere, ecco, chi era più importante, come si poteva essere un po' in prima fila, come si poteva in fondo ecco, dominare sugli altri. E infatti dicono...
E si tacevano, non dicono nulla. Tra loro infatti avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande.
Ecco, chi fosse il più grande. Avevano discusso, questo è il motivo. Aveva detto, ma non capivano la parola, no? Non ignoravano la parola e temevano di interrogarlo. Qui non solo temono di interrogarlo, temono anche di rispondere, né interrogano né rispondono, quindi sono bloccati, sono come paralizzati. Ecco, il motivo per cui appunto ascoltando la parola non intendono è questo, sono interessati a tutt'altre cose. Ecco. Ma chi è allora? Ecco, chi è il più grande? Chi è il più grande? Quindi non c'è questa incomunicabilità, perché mentre dalla parte sua c'è tutto il donarsi, c'è ecco, anche l'umiltà, l'amore, appunto, dall'altra c'è questo desiderio di protagonismo, questo pensare a sé. E questo pensare a sé, vediamo che non solo mette in contrasto con gli altri, quindi fa perdere ecco, gli altri, ma fa perdere anche l'io, perché c'è questo muro. Quindi evidentemente questa è l'aspirazione a essere, dico qualcuno, l'aspirazione alla realizzazione di sé, a contare, diciamo così, è una cosa ecco, che fa parte del nostro essere umano. L'essere umano è ciò che diviene, ciò che si forma, non è dato una volta per sempre, quindi è anche una cosa molto giustificata. Gesù non è che non voglia che questo avvenga. Però lui mostra quale deve essere questa strada, ecco, e naturalmente questo realizzare pienamente la nostra umanità non deve essere una questione di litigio, non deve essere una questione di sopraffazione, di voler primeggiare. Ricordiamo che nella Genesi 3, quando si spiega di Adamo, il quale addirittura ha tirato da quella menzogna, voglio occupare addirittura il posto di Dio, perché se voi mangiate di quest'albero sarete come Dio. Allora diceva, però se Dio era così buono poteva farci subito come lui, non tenerci così nascosta questa possibilità. E allora però poi precipita ecco, dall'occupare il posto di Dio a non occupare neanche il suo posto, perché comunque Dio l'avrebbe condotto e ci conduce fino là. Quindi stavano discutendo lungo la via, quindi loro stanno seguendo Gesù, ma stanno pensando ad altro, è un cammino parallelo che però ecco, non ha la stessa meta. Allora è per questo che Gesù interviene, perché non vuole che noi finiamo male, non è tanto per svergognarci, per il nostro egoismo, per la nostra volontà di dominare gli altri e così via.
Sto pensando... Questa discussione che poi detta anche da altre parti una specie di rissa. E in Luca addirittura è posta drammaticamente all'interno dell'ultima cena, proprio in prossimità dell'Eucaristia, quando Gesù si consegna, viene tradito e si consegna. E io non credo che sia una stupidissima discussione che può essere tra bambini, ma io sono più bravo di te. Probabilmente è da vedere come... quella specie di concorrenza che si crea così in situazioni normalissime, l'insofferenza verso l'altro, il giudizio, pregiudizio negativo nei confronti dell'altro, cioè quando circoli per la strada, quando dici ma guarda che gente, ma la gente, ma guarda come si circola, non è possibile guidare così, ma per dire sciocchezze, è l'insofferenza per l'altro, è in fondo non accettare un aspetto o l'altro del prossimo, ma è l'accettare, la difficoltà dell'accettare che l'altro esista. Tutto sommato qualcuno ha detto è un po' una specie di lotta ontologica. Si vorrebbe l'altro morto, che sparisse, allora io vivo più tranquillo, più in pace. Ecco, in fondo è la sopraffazione nei confronti dell'altro, è cosa che Gesù non può accettare. L'uccisione dell'altro, piuttosto dice no, accetto di essere ucciso io perché tu viva, questo è amore. L'altro forse non è neanche classificabile immediatamente come egoismo peccaminoso e omicida, è una specie di egocentrismo infantile, protratto, non so come chiamarlo.
E certamente questo desiderio di ancora prima di primeggiare, di contare, di diventare, ecco, un po' più grandi, se non i più grandi, ecco, deriva dal fatto che noi abbiamo coscienza del nostro, dei nostri limiti, ci sentiamo fragili in fondo, incompleti, vulnerabili, e quindi cerchiamo di far fronte a questo. Non è una giustificazione, ma certamente la radice è la nostra stessa costituzione, che è un essere per, un essere verso, diretto verso qualcosa, che sì è più grande di noi, ma che non raggiungiamo così. Quindi adesso Gesù infatti nei passi che seguono cerca proprio, a partire da questa radice di insufficienza, di scontentezza per questo limite che noi abbiamo, invece di far vedere come pur a partire da questa debolezza noi diventiamo grandi.
Proseguo, versetto 35, sedendosi chiamò i dodici e dice loro: se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti.
Ecco, Gesù si siede, quindi come per dare ancora più solennità all'insegnamento. Prima camminava, adesso è in casa, così siede nella posizione del maestro che insegna. È una lezione molto importante, non tanto per mettere in risalto la sua solennità, cioè la sua importanza di maestro, quanto perché è qualcosa di molto importante per noi. Gesù, così correggendo il tiro, correggendo le opinioni e le discussioni dei suoi discepoli, vuole condurci a scoprire la nostra vera identità e anche quello che ci fa grandi. Dice allora: se uno vuole essere primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Questo è abbastanza, può sembrare così, può sembrare paradossale. È la definizione di Gesù questa, che è il primo in quanto è l'ultimo di tutti e il servo di tutti, è il primogenito, è il figlio, è il primogenito di molti fratelli, perché ha fatto così, ecco, primo in questo senso, e quello che lui è diventa quindi la norma fondamentale del nuovo popolo. E la libertà che Gesù ci dona, liberandoci da questo spirito sordo e muto, è proprio quella di far sì che noi poi per amore ci mettiamo gli uni al servizio degli altri. Quindi qui comincia questa istruzione che segue, che è conseguenza della seconda predizione della passione e della nostra reazione. E poi Gesù, continuando questo insegnamento, nel capitolo successivo, ecco, giungerà a definire più chiaramente appunto la sua identità, dicendo: il figlio dell'uomo è venuto per servire, per dare la vita per tutti. Il figlio dell'uomo è consegnato, è ucciso e risorgerà. Quindi la sua è un servizio, non è un venire così a far vedere che lui è il più bravo di tutti, che è obbediente, che rispetta la legge di Dio. No, viene, si mette al nostro, il suo servizio è questo, è svelare il nostro male, che sarà così potente da ucciderlo, ma perché possa essere svelato il suo amore. Quindi il servo del servo di Yahweh, no, come si legge nei canti di Isaia, nei quattro canti del servo che vediamo in Isaia, è uno che gliene fanno di tutti i colori, ma poi proprio così, per la sua docilità, per la sua umiltà, per la sua disponibilità, così, ecco, porterà, ecco, risanerà e ridarà la vita a tutto il popolo.
Pensando com'è che si potrebbe tradurre questo in un linguaggio così più immediato, più vicino a noi. Forse si potrebbe dire così, che Gesù Cristo non ti dice di essere ultimo, dice: ma buttati via, guarda, sei una frana. Dice: no, tu vali, Salmo VIII diceva questo, no? L'uomo è al centro del creato, al centro piuttosto, più ancora dell'attenzione di Dio, dell'amore di Dio. Allora, tu vali. Ecco, come puoi dimostrare il tuo valore? Tu ti vuoi realizzare, un altro termine, ecco, come puoi realizzarti? Sopraffacendo l'altro, nei riguardi della creazione, non so, per dire, saccheggiando la creazione, distruggendola, squilibrando quello che è un equilibrio della natura. Ecco, no, non è in questa direzione che tu ti realizzi, ma piuttosto mettendoti in un atteggiamento che è di rispetto, che è di servizio. Ecco, questo credo che possa significare, se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti, servo di tutti. Cioè, si metta uno, tu, mettiti non in atteggiamento di sopraffazione nei confronti dell'altro, non tentare di asservirlo, ma prova a metterti in un atteggiamento fraterno, di servizio, allora ti realizzi. Io credo che nella nostra esperienza, sia pure magari in termini iniziali o forse anche consistenti, lo possiamo, come dire, confermare, è così, è vero. Hai l'impressione forse quando schiacci un altro per un momento di essere bravo, no bravo, cioè forte, ma dopo capisci che non è quella la direzione e ti trovi molto più contento, molto più, stai meglio quando ti rapporti all'altro con un altro atteggiamento, atteggiamento opposto. Ecco, paga alla lunga un atteggiamento di servizio e non paga invece un atteggiamento di prevaricazione, di asservimento. Ecco, questo così, in un linguaggio più vicino a noi. Vediamo la scena ultima, prendendo i due versetti. Prendendo un bambino lo mise in mezzo loro, presolo in braccio disse loro: chi avrà accolto uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Se uno accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha inviato.
Ecco, allora Gesù fa un gesto come facevano i profeti e poi ne spiega il significato. Quindi è un insegnamento così, è molto importante. Prendendo un bambino, e quindi questo sta per se stesso l'umano che non è ancora l'uomo realizzato, questo che è insufficiente, un essere insufficiente, ancora incompleto, appunto bisognoso degli altri, che ha bisogno di tante cose, che riceve tutto, che ha bisogno di accoglienza. Quindi la persona, non tanto il bambino perché è carino, perché è la vita che poi crescerà, è la speranza del futuro, no, proprio in quanto rappresenta, ecco, di bisogno, di difetto quasi possiamo dire, e in questo, da questo punto di vista rappresenta qualcosa che è radicato in noi e anche nell'adulto, cioè la sua condizione di creatura. E che pur evolvendo, ecco, così, con gli anni, con la cultura, con tutto quello che una persona diventa, però mantiene fondamentalmente, essenzialmente questa caratteristica di bisogno di essere accolto perché, ecco, ancora incompleto, insufficiente a sé, bisognoso degli altri, di altro. Ecco, la prima cosa da riconoscere è questa. Perché chi non riconosce questa condizione di creaturalità, che vuol dire dipendenza, che vuol dire vulnerabilità, continuamente è in contrasto, in litigio con sé, con tutti, senza poi arrivare a liberarsi da questo. È qualcosa a cui si può far fronte, ma non si può, ecco, decidere o far finta che non c'è. Allora prende questo bambino e lo mise in mezzo. Ecco, nella sinagoga di Cafarno, Gesù, quando poi venne, diciamo, già condannato a morte, diciamo, in anticipo dai suoi avversari, ha preso un uomo che aveva la mano inaridita, la mano paralizzata, e l'ha messo in mezzo, lo mette al centro, Quindi mette il bambino lì, come dicevamo, perché rappresenta un po' tutti noi, è il modello dell'uomo, ecco, è anche il modello dell'uomo nuovo, perché Gesù dirà di accogliere questo bambino e poi dirà che è come lui. Quindi questo, noi di solito diciamo che qual è l'ideale dell'uomo, e abbiamo già visto che nella Bibbia questo ideale era il re. Era il re perché aveva tutto il potere, ecco, perché era l'uomo pienamente realizzato. E qui Gesù dice no, è il bambino. È il bambino e dice, presolo in braccio, quindi lo solleva, lo mostra, quasi dicendo ecco l'uomo nella sua debolezza. Ecco, però ecco, nel suo bisogno di accoglienza, nel suo bisogno di essere accettato, accolto, veramente lì è la sua dignità di figlio, perché appunto il padre non gli fa mancare la sua attenzione, addirittura la sua vita. Quindi Gesù, collegandoci a quello che ha detto prima, a quello che dicevano prima i discepoli, vuole che noi passiamo, potremmo dire, dalla concorrenza con gli altri all'accoglienza, dall'eliminazione, se non fisica, almeno in una condizione ecco, di dominio, invece all'accettazione appunto e al servizio. E questo si fa, diciamo così, il passaggio avviene attraverso questa, guardando in questo bambino il modello così, il prototipo, possiamo dire, del essere umano, che non è solo, che non è frustrato nella sua attesa, nel suo bisogno di tante cose, ma che è al quale Dio viene incontro, Dio si mette addirittura al suo servizio, Dio si mette al servizio delle nostre debolezze, soprattutto di questa necessità di essere accolti. Di essere accolti e di essere considerati, per cui evidentemente dopo uno non cerca più di diventare grande, chissà che messo per andare sul Guinness dei primati, non so, facendo il panino più lungo del mondo, non so, quelle cose lì per dire. Ecco, quindi prende questo bambino, lo prende in braccio, ecco, e dice allora chi avrà accolto uno di questi bambini accoglie me. Quindi chi accoglie la debolezza, la povertà dell'altro, ecco, accoglie nell'altro appunto la propria verità, perché quello che ci dà fastidio nella debolezza degli altri è perché riflettono la nostra. Noi la fragilità, l'indigenza, la povertà ci dà fastidio perché ci parla e ci riflette la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, la nostra povertà. Allora dice, se voi accettate, ecco, nel bimbo, in questa creatura così piena di bisognosa e insufficiente, certamente vi pacificate anche con voi stessi. E poi dice, e accogliete me. Ecco, perché Dio non viene a noi nella potenza, non ci umilia, diciamo così, con la sua perfezione, ma viene a contatto con noi a partire da questa stessa fragilità che è la realtà, il mistero dell'incarnazione, perché Dio non viene a incontrarci proprio lì dove noi siamo meno riconciliati con noi stessi. Ecco, quindi si identifica, ecco, con noi dentro la debolezza. È per questo che dice, ecco, questo, come dire, questo è l'uomo e questo è anche Dio, perché Dio viene incontro, ecco, a questo bambino per la sua fragilità. E questo riconoscimento, ecco, di ciascuno di noi nella fragilità del bambino e d'altra parte nella umiltà, nella debolezza di Dio, fa sì che noi ritroviamo veramente noi stessi. Ecco, e accoglie me e accoglie colui che mi ha inviato. Quindi questo diventare come Dio, che era la grande preoccupazione di Adamo, che cercò di impossessarsi, ecco, di questa realtà, avviene qui appunto non in uno sforzo di diventare super, di acquistare chissà come potenza e primato, predominio, ma accogliendo ecco, questa nostra condizione e accogliendo Dio che ci viene incontro dentro questa condizione. Ecco. Quindi accoglie colui che mi ha mandato, cioè accoglie Dio per quello che effettivamente è. Quindi amore che si mette al servizio.
Stavo considerando ancora questo gesto di Gesù che mette al centro il bambino, consideravo anche le parole che diceva, come risposta allo sgomitare dei discepoli fra di loro, al tentativo di prevalere, di annullarsi, forse appunto di escludersi, ecco, forse qui, un po', quel discutere, litigare, rissare fra di loro è proprio il segno dell'esclusione. Qui invece viene detto, giusto come sottolineava Beniamino, viene detto dell'accoglienza. E credo che bisogna lavorarci un po' su questo, perché non so se forse c'è una difficoltà che deriva non tanto da ostacoli intellettuali, probabilmente c'è un vissuto che ci impedisce di capire questo discorso. Cioè, più che per durezza di intelligenza, per durezza di cuore. Comunque, detto questo, una cosa mi è sembrata abbastanza evidente e interessante. Circa il bambino, e Gesù non è che così voglia fare così un colpo d'ala poetico, dice parliamo del bambino, mettiamo il bambino, interessante. Cioè, così... non è che volesse fare così della tenerezza, mette in evidenza del bambino una cosa, secondo me. Il bambino, un adulto è sempre il signor X, tu sei il signor X, sei di te stesso. Il bambino invece quasi sempre, dopo che tu gli hai domandato come si chiama, gli dici di chi sei. Che il bambino non è di se stesso, deve essere costruito. Per cui i rapporti allora cambiano, non sono più appunto di sopraffazione, ma sono piuttosto di reciproco rispetto, amore, stima e servizio. Questo mi pare di intuire.
Ecco, quindi Dio ci è venuto incontro sul piano di questo nostro bisogno fondamentale. E per dimostrarlo, appunto, si scontra però, ecco, mentre lo realizza, per realizzarlo si scontra col nostro, non tanto pensare, ma agire in senso contrario. Perché i contemporanei hanno detto, di Gesù hanno detto, ma un Dio così non ci serve. Ricordate, come vedremo, cosa gli dicono quando in croce, ma se sei salvato, salva te stesso, eccetera. Quindi da una parte c'è questa esigenza fondamentale, il nostro stesso desiderio, dall'altro questo rifiuto. Allora si dice, ma come si fa, ecco, ad accogliere in Gesù Dio, nostra vita, che si manifesta così? Ecco, Gesù non si scoraggia, non deflette, ecco, dal suo itinerario e diventa appunto addirittura il pane di vita, no? Talmente, si identifica talmente con le nostre necessità che si trasforma, si presenta come nutrimento. Ecco, ma proprio, proprio da questo rifiuto, in questo rifiuto può meglio apparire questa sua forza. Lui è venuto a noi nella nostra debolezza, noi l'abbiamo rifiutato, ma proprio così, perché noi avessimo in cambio la sua forza, che è l'amore, lui va fino in fondo in questo cammino e dice a questi che lo seguono, guardate che, ecco, se volete venire con me vado a finire là, e quindi ci sarà lungo questo cammino verso Gerusalemme un insegnamento, ci insegnava, che poi con questo insegnamento che ancora continua, perché non tanto dice restiamo incollati a Gesù, facciamo parte della sua squadra fino all'ultimo, qualunque cosa succeda, ma perché in questa sequela effettivamente possiamo, ecco, scoprire e recuperare la nostra verità, la nostra identità.
Finiamo qui, un momento di silenzio, di ripresa, di interiorizzazione ulteriore. Qualche minuto potremmo dedicarlo un po' a esprimere, ci riusciamo, ad alta voce, insomma, risonanze, cose che abbiamo intuito, che comunicandole tanto ci si rafforzano, ci si chiariscono. Coraggio.
A me viene in mente San Paolo che dice della parola di Dio come una spada al suo taglio che penetra. E per me questa parola veramente mi ha rivelato alcune cose, questa incapacità di accogliere l'altro, soprattutto la fragilità dell'altro, perché forse ho paura della mia fragilità. E quello, non so, la tentazione alla quale penso, forse siamo, perlomeno io sono questa volta, mi capita di essere pronta ad accogliere la piccolezza dell'altro quando decido di fare del bene all'altro, di servirlo, insomma, nel piccolo, nel povero, quello che noi consideriamo il piccolo, il povero, l'handicappato. E poi però non sono capace di accogliere la fragilità e la piccolezza, non so, di una persona che conosco, di una persona che mi dà fastidio. Cioè, quando mi metto in testa di fare, tra virgolette, la buona azione, vado, lancio il resto ad accogliere questo piccolo. Però poi non sono capace di accogliere il mio prossimo, no? Questa... non so se sono riuscita a farmi capire.
Sì, che noi siamo ben disposti verso i piccoli quando siamo grandi, cioè quando, quando contiamo, quando siamo un po' primi, quando siamo un po' più grandi. Invece quando o non ci sentiamo grandi o veramente cerchiamo di metterci o di sentirci allo stesso livello, cioè nel vedere nella piccolezza, nell'indigenza dell'altro, la nostra, questo ci fa paura, allora siamo un po' disturbati da questo, no? Ecco, è questo che Gesù ci vuole far capire, ma soprattutto anche aiutarci ad assumere questo disagio, ecco, sentendolo vicino, perché lui dice che in quel caso lì, ecco, no, ecco, noi lo ritroviamo vicino. È più vera questa seconda situazione che non la prima.
Ecco, non fermarci alla constatazione della prima, ma passare alla...
Sto pensando che fa bene a dire qualcosa ciascuno di noi nella misura in cui si riesce, perché poi vengono in mente delle cose. Circa quello che dicevi, scusa, davvero, circa l'accoglienza. Mi viene da dire che noi non accogliamo gli altri, ma io non accolgo neanche me stesso. Non mi accetto. Proprio nei miei limiti, nelle mie debolezze, non mi accetto. Allora mi viene quasi da coniugare anche il parallelo con ama il prossimo come te stesso. Accogli l'altro come accogli te stesso. Allora vuol dire che per accogliere l'altro, in qualche modo, devo aver già fatto qualche passo nell'accogliere me stesso. Perché se non mi accolgo, farò degli sforzi erculei, ma non so se riesco ad accettare l'altro, farò finta, o dopo glieli faccio pagare, insomma, con gli interessi. E come si fa allora uno radicalmente? Come faccio ad accogliermi per poi accogliere gli altri? Forse bisogna in qualche modo fare esperienza che Lui ci ha accolti. E Romani il capitolo 5 dice qualcosa che assomiglia a questo. Insomma, se mi sento accolto da Lui, nei miei limiti e anche nel mio peccato, allora posso accogliere anche me. E allora posso accogliere anche l'altro. Ecco, si innesca di lei un circolo che è virtuoso. Il circolo dell'accoglienza. Poi, coraggio.
Ma a me veniva in mente quando parlavi dicendo che Gesù cosa fa? Si mette a servizio di tutti, no? Anche questo servire gli altri, no? Molte volte, forse lo leggiamo con le nostre precomprensioni, può essere, e lo intendiamo, magari ne abbiamo paura perché lo intendiamo come un annullamento, invece nella misura in cui mi accolgo, appunto, nella misura in cui io imparo anche a conoscere i miei difetti e le mie doti, so dare il servizio giusto, che non mi annulla e non mi annulla sia perché faccio troppo poco, sia perché punto a una cosa che non posso realizzare, cioè scopro veramente la mia identità nel servizio di un progetto che mi si svela.
Tra l'altro pensavo, Marco, che sì, il servizio anche, un servizio che sia non forzato, l'ideologia del servizio. Gesù Cristo che era il servo, si è detto, sta guardando già adesso il capitolo decimo più avanti, dice... figlio dell'uomo è venuto non per essere servito ma per servire e ha dato la sua vita. Forse davvero spendere la propria esistenza, il proprio tempo, le proprie forze, ma è una cosa molto, anche direi molto ordinaria, molto ordinaria.
Sì, direi che il primo stadio di questa relazione guarita con gli altri è il non servirsi intanto, eh? Il non servirsi degli altri è già una forma di accoglienza, quindi, e poi questo andare incontro all'altro spinti non tanto da quello che possiamo fare, cioè dalle nostre capacità e potenzialità, quel sentirsi forti, no, rispetto al debole, ma a partire dall'accettazione profonda del nostro limite, come diceva il Filippo, riconciliati con noi stessi, non cerchiamo nel servendoci degli altri di riempire i nostri vuoti, ecco, diciamo così, non devono essere neanche i vuoti, diciamo, spirituali, cioè dedicarci all'altro per poter sentirci buoni, questo è sempre un servirsi dell'altro. Non fare del bene all'altro perché ce ne venga a noi, almeno sul piano dell'attività. Quindi il non servirsi dell'altro è, ecco, un punto di riferimento, e il vero servizio avviene quando avviene questa comunione a partire, ecco, dal riconoscimento, dall'accoglienza reciproca su questo piano. No? Portate i pesi gli uni degli altri, così realizzerete pienamente, ecco, la legge di Cristo.
Sul servizio ancora, spendo una parola. Cioè, sul servizio che è qualcosa di ordinario, perché se uno aspetta sempre l'occasione straordinaria, dice, ma non succede mai niente in questo paese che qualche terremoto, una disgrazia per cui possa rendermi utile. Quella è veramente una... No, io credo, sulla base del Vangelo, se ricordate, ormai siamo già un po' pratici, no? Qual è il primo miracolo che Gesù compie nel Vangelo di Marco? La suocera di Pietro, che dice, la prende per mano, la rialza e poi li serviva. Cosa vuoi che facesse, no? Suocera, quindi vecchia, che era anche malata, faceva delle piccole cose. E l'ultima donna di cui si parla nel Vangelo di Marco, chi è? Non lo sappiamo ancora, nel senso che l'abbiamo mica fatto, però chi è? È la vedova che mette uno spicciolo. E Gesù la vede subito, rispetto a quelli che mettevano dentro i soldi che suonavano e dicevano quanto avevano messo dentro. Uno spiccio, per dire un gettone, poco più. Però dice era tutta la sua vita. E se non voglio così l'elogio delle cose piccole, però è vero anche che, dico, Gesù stesso per 30 anni una vita. Maria, sua madre, cosa che ha fatto? Piccole cose, servire proprio, spendere, dare la propria vita, non in termini eroici, cruenti, no? Martirio, ma è spendere tempo e forze e servizio degli altri. Credo che in questo bisogna ammettere, spero che sia data pari opportunità agli uomini di servire come fanno le donne, che insomma, onestamente, la casa la vengono loro. I figli crescono ordinariamente, no? Non è un servizio, no? qualche altro punto.
A me viene da pensare che una discussione di discepoli per via si fosse più grande è stata in qualche modo scatenata da quello che Gesù ha detto prima, nel senso che è una cosa che mi succede diverse volte. Quando in qualche modo realizzo che il nucleo della fede del cristianesimo è questo perdersi come Gesù, dare la vita e appunto essere consegnato, la mia reazione invece è di trovare nel cristianesimo motivi anche per essere grandi, per realizzarsi, per trovare, cioè non lo so, è una tentazione in cui vedo che cado spesso. Più il Signore mi fa capire dove vuole arrivare e qual è il suo esempio, più invece cerco di sentirmi grande, ecco, anche attraverso le stesse cose in cui credo, quindi una grandezza, magari una magnanimità, una bontà che si veda, cioè anche fattori positivi di grandezza, non dico semplicemente la prevaricazione sugli altri, ma una sorta di desiderio in qualche modo di realizzazione che però non vuole assolutamente passare attraverso la croce, ecco, non so se possono essere così. Per andare avanti in seguito ci fermiamo qui allora.
E c'è un'altra previsione, c'è un'altra ancora, un altro annuncio della passione che scatenerà nuovi, ci richiamerà ancora su questo tema.